L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
È stata una 28esima giornata di campionato molto intensa, con tante carte mescolate ancora una volta e tanti verdetti che restano assolutamente in bilico. Cominciamo dalla zona Champions, cominciamo dal Como che batte in rimonta il Cagliari per 2-1 e raggiungeva momentaneamente sabato pomeriggio al quarto posto in classifica la Roma, quindi il risultato storico della squadra di Cesc Fabregas, che non accenna ad abbassare la guardia e continua la sua corsa verso l'Europa che conta. La sera era attesa la risposta della Juventus, primo tempo così e così, anzi primo tempo abbastanza brutto, nel secondo tempo esce David, oramai non è più un caso che la Juventus trova i gol con l'uscita di quello che doveva essere l'attaccante della stagione, Yıldız si sposta al centro e si illumina eliminando la serata della Juventus, che poi trionfa contro il Pisa per 4-0, Juventus che a quel punto si porta a meno 1 dalla coppia del quarto posto Roma e Como. Tutto rimandato allora per quanto riguarda la zona Champions, vista la sconfitta nel frattempo clamorosa dell'Atalanta, che si fa battere praticamente sul proprio campo e quindi lascia di fatto la lotta per il pareggia 2-2 in casa contro l'Udinese, quindi lascia nelle mani degli altri la lotta per la zona Champions, si allontana dalle squadre che la rincorrono e allora resta tutto nelle mani della Roma, che invece sul campo del Genoa contro il suo passato Daniele De Rossi incappa in una sconfitta anche meritata, perché comunque non è stata una Roma brillante, salvata nel finale dal 3-1 anche dalla parata di Svillar, aveva rimesso in piedi le cose con il solito Ndicka che trova tre gol di fila dopo non aver mai segnato, poi aveva trovato anche in realtà gol di Malen ma in fuorigioco e il Genoa con Vitigna ribalta il punteggio. Genoa che dunque fa uno scatto verso la salvezza, erano fondamentali 3 punti per la squadra di De Rossi, la Roma resta ancorata a quel punto al quarto posto insieme al Como, a più 1 soltanto sul Juventus, zona Champions tutta aperta. Il Napoli con la vittoria contro il Torino nell'anticipo di venerdì intanto si è assicurata non matematicamente ma diciamo moralmente il terzo posto e quindi la partecipazione alla prossima Champions, adesso è tutto nelle mani della squadra di Antonio Conte, che nel frattempo sta recuperando però tutti i suoi big e quindi diventa tutto più semplice per la squadra di Antonio Conte. E allora si va alle luci accese a San Siro nel posticipo di domenica sera. Ancora una volta però il derby si tinge di rosso-nero, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata con la rete di Pulisic arriva il bis di Massimiliano Allegri contro Chivu, 1-0 ancora una volta, con un gol questa volta di Estupiñán che regala il derby al Milan, Milan che è ancora lontano dall'Inter ma rimonta e si porta a meno 7 con un Inter che deve fare i conti con quello che può essere una rimonta disperata ma possibile a questo punto del Milan di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, per quanto riguarda la lotta per la retrocessione, tanti risultati anche qui decisivi, la vittoria del Lecce che batte la Cremonese, Lecce che scatta verso la salvezza, Cremonese rovinata nel senso che si trova al terzultimo posto in classifica, guai anche per Davide Nicola, il Pisa passa in ultima posizione anche perché c'è la clamorosa vittoria nel frattempo sempre di domenica del Verona in rimonta sul campo del Bologna, quindi una luce che si accende per la squadra, per l'Hellas verso la salvezza. Tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore!
Ciao carissimo!
Direttore, partiamo dal derby, questo derby che ancora una volta si tinge di rosso-nero, cosa significa? Perché poi l'Inter si sta avviando comunque a vincere lo scudetto perché ha un margine veramente importante, a 10 giornate dal termine della stagione, ma è un Inter che comunque contro le grandi ha quasi sempre steccato.
Sì, è vero, e questo è un derby che va visto per il Milan con forse più con qualche rimpianto per quello che non è stato prima e quello che è stato perso durante il percorso, che con soddisfazione. Il Milan partiva per qualificarsi in Champions, benissimo, però noi l'abbiamo detto sin dalla prima giornata, un Milan come l'Inter, come il Napoli, come la Juve non può nascondersi ai nastri di partenza. Il Milan è una delle candidate di default per lo scudetto e infatti diciamo il nascondersi forse è un po' attenuato anche le critiche che si potevano fare attorno al Milan, che per me rimangono, nel senso che ha sprecato degli appuntamenti importanti, adesso si ritrova a 7 punti, che non è, visto che ce ne sono ancora 3 in ballo a disposizione, non è una cosa incolmabile, però certamente ti pone nella condizione mentale di pensare: ma perché il Milan si è dovuto presentare soltanto per guadagnare l'accesso in Champions? Non era stato così neanche per Conte. Conte era partito con, diciamo, un obiettivo dopo un decimo posto, il Milan è partito dall'ottavo posto l'anno scorso, di rimettere in sesto il Napoli. Ci ha vinto lo scudetto, poteva succedere o può succedere anche ad Allegri. Perché? Perché la squadra è buona, perché la squadra ha subito delle critiche ingiuste e prevenute, nel senso che si è fatta male da sola, anche con del fuoco amico, anche, diciamo, con giornalisti, opinionisti vicini al Milan, che in qualche modo hanno voluto per forza creare delle discrepanze fra la dirigenza, il direttore sportivo, l'allenatore, un po' sempre favorevoli al racconto, allo storytelling attorno all'allenatore. Ma non è questo il punto. Alla fine abbiamo visto che ha segnato uno dei giocatori più criticati dall'inizio della stagione, è Stupinian. E Stupinian ha messo la firma a un derby e rimarrà ormai nella storia, perché non è affatto un giocatore scarso, è un buon giocatore, è un giocatore che completa un reparto difensivo che può offrire due possibilità ad Allegri: la difesa a 3 o la difesa a 4. Dopodiché mi fa piacere sottolineare anche le tantissime critiche piovute su Fofana, e Fofana anche lui è stato uno dei migliori in campo. Quindi basta con questa, diciamo, retorica attorno al Milan, che se vince il Milan è merito di Allegri, se perde il Milan è colpa dei dirigenti. Mi sembra che abbia un po' stufato questa canzone.
Però, diciamo, in due partite, in due derby, Allegri è riuscito a dimostrare, noi ci eravamo fatti questa domanda, direttore, alla fine conterà più la squadra, la struttura, che è più forte, quella dell'Inter, rispetto al Milan, o l'esperienza dell'allenatore, che è più alta, quella di Allegri e quella di Chivu? Alla fine la risposta è arrivata qui, perché comunque ancora una volta, anche se mi rendo conto che tifare per il Milan o comunque per le squadre di Allegri è complicato per le coronarie, perché lui poi dopo aver sbloccato ti fa un forte apache clamoroso, però poi alla fine la sua esperienza ha avuto la meglio su Chivu.
E lo so, ma è sempre quello, purtroppo andiamo sempre a... e che poi a volte succede anche con squadre di media bassa classifica, quindi non è solo contro l'Inter, cioè attacchi, all'inizio hai avuto anche un'occasione clamorosa con Modric, ne hai avute altre due, avrei avuto tre o quattro occasioni, hai segnato con Estupinian e poi ti chiudi, e un finale, diciamo, a forte pace con falli di mano, non falli di mano, diciamo occasioni occasioni sciupate dall'Inter, diciamo un classico. Se invece in qualche modo si prende esempio da uno come Spalletti, per esempio, che addirittura nella partita contro il Pisa ha avuto un crescendo nel secondo tempo fino a segnare 4 gol, ecco, dico, ma non per le coronarie soltanto ma proprio una questione di qualità di gioco che porti e finalizzi a un risultato, perché io questa finalizzazione non la capisco, che uno debba in qualche modo affidarsi alla fortuna per poter vincere una partita chiudendosi e arroccandosi in difesa.
C'è già un messaggio, così ti coinvolgo subito e poi snoccioleremo tutti i temi, da parte di un nostro amico tifoso dell'Inter, che dice: hanno vinto la personalità di Max Rabiot contro quella di Chivu e Barella, deve esserci qualcosa, però nello spogliatoio io non mi spiego, Çalhanoğlu e Thuram fuori, non credo alle bugie, Chivu appoggia la parte di spogliatoio che senza Lautaro vale però poco. Tante cose mette sul banco il nostro amico. Quali sono i limiti di quest'Inter, se vogliamo trovarli, direttore?
I limiti si sono visti nella partita, sono i limiti di personalità. L'Inter è stata aggredita nei primi minuti e si è svegliata molto tardi, si è svegliata nell'ultimo 20 minuti e non va bene. Cioè, il Milan ha fatto una sua tattica intelligente, cioè ha aggredito subito l'Inter. L'Inter, quando viene aggredita in quel modo, diciamo, o riesce a tamponare, ma se va sotto di un gol, fa una difficoltà immensa a recuperare. E questo poi tira fuori, diciamo, tantissime responsabilità dei giocatori, ma tira fuori anche una responsabilità di Chivu, perché Bonny e Pio Esposito insieme non si possono vedere. Bonny è stato veramente un oggetto estraneo alla partita. Luis Enrique è stato annullato, diciamo, da Estupinian sulla fascia, e Pio Esposito, diciamo, è un giocatore che non crea tanto movimento. Il movimento lo doveva creare Bonny, come succede per Thuram, è un giocatore d'area, quindi è stata proprio sbagliata la concezione d'attacco dell'Inter.
Lotta scudetto riaperta, direttore, o per nulla?
Guarda, insomma, abbiamo visto recuperare Scudetti con 9 punti di distacco, quindi perché possiamo, non possiamo in qualche modo concepire un recupero anche del Milan, però solo del Milan, sinceramente.
Certo,
riguarda solo Inter e Milan, il Napoli ha 11 punti, quindi quello non ci credo, però che il Milan possa in effetti, però l'Inter, essendo uscita dalla Champions, insomma, non ha grandi appuntamenti davanti, quindi la stessa libertà di cui gode il Milan ne gode anche l'Inter, quindi io non credo che il discorso sia completamente riaperto, anzi il 90% per me è chiuso, ma c'è un 10% di speranza per il Milan.
Tutto rimescolato invece per la lotta Champions, direttore. Io nei giorni scorsi, giustamente sentivo anche nell'altra nostra emittente, tanti tifosi per esempio della Juventus che dicevano sì, però la Juventus adesso ne deve vincere 9 su 11, adesso 8 su 10, immagino, e sperare che qualcuno lì davanti rallenti. In realtà questi calcoli sì, hanno un valore, perché la matematica non sbaglia mai, però è altrettanto vero che non puoi mai sapere davanti se può succedere qualcosa, e quindi sei passato da un potenziale meno 7 a pochi minuti, a 2 minuti dalla fine di Roma-Juventus, dalla Juventus dalla Roma, a un meno 1 nello spazio di una partita, di fatto, perché arrivò quel pareggio e quindi rimasero a meno 5, è arrivata adesso la sconfitta della Roma sul campo del Genoa ed ecco che tutto riaperto. Prima di chiederti chi vedi più in forma per questo ultimo posto in zona Champions, passiamo a rassegna un po' le partite. Primo tempo della Juventus da horror contro il Pisa, con un David in campo che non solo non incide, ma probabilmente non aiuta la squadra a incidere. Ma sembrava una Juventus un po' sonnolenta, un po' spaesata, un po' sufficiente, superficiale, come temeva Spalletti potesse essere affrontata questa partita. Poi nel secondo tempo si ricordano tutti che il compleanno di Spalletti, che certo non se lo voleva rovinare, esce David e quindi Spalletti compartecipa alla scelta di non rovinarsi il compleanno, si sposta Ildiz punta centrale con Seisao sulla destra, Boga che mi sembra abbia avuto un impatto straordinario alla Juventus sulla sinistra, ed ecco che cambia totalmente la Juventus, che torna a riaggredire e torna a segnare senza volersi mai accontentare, finisce poi con un netto 4-0 che inguaia definitivamente il Pisa e che rilancia la Juventus sulla zona Champions. Che cos'è questa Juventus? Dove può arrivare?
Ma guarda, hai descritto molto bene la situazione, cioè con le conseguenze che ci potevano essere, le aggiungo quelle conseguenze, cioè se la Juve fosse stata a meno 7 dal quarto posto, beh insomma anche la riconferma di Spalletti, anche diciamo una inquietudine nello spogliatoio, poteva succedere un disastro, e invece questo disastro non è avvenuto, anzi nel giro di 2 partite da meno 7 si è trovata a meno 1 dal quarto posto, che veramente riapre poderosamente tutte le chance per la Juventus, e io tra le tre vedo quella più lanciata sicuramente la Juventus, anche perché sinceramente lasciami riproporre la fotografia diciamo dell'abbraccio dei giocatori a Spalletti, quella è una fotografia di stima, di rispetto, non soltanto di clima disteso nello spogliatoio, perché Spalletti non è uno che crea un clima disteso, crea un clima di responsabilità e responsabilizzazione nei giocatori, e questo è diciamo l'attestato più bello, quell'abbraccio di Thuram, di Cambiaso, di tutti i giocatori attorno a Spalletti, perché diciamo in un momento di serenità anche per festeggiare il suo compleanno è emersa veramente questa stima da parte dei giocatori, ed è importante questo aspetto all'interno dello spogliatoio, perché i giocatori sono convinti che Spalletti gli sta facendo fare un qualche cosa in cui loro credono, ed è bellissimo vedere questa Juve che combatte, tu hai detto il primo e il secondo tempo, hai ragione, che combatte fino alla fine, fino all'ultimo minuto, stando nella metà campo avversaria. E qua mi permetto di dire, lo spallettismo contro l'allegrismo è, come dire, un raggio di luce che penetra nel buio, perché a vedere Allegri, come al solito, per carità, ribadisco, Allegri sta facendo un miracolo al Milan, ma vedere Allegri che comunque fa in qualche modo soffrire la propria squadra negli ultimi minuti con l'Inter, e vedere il finale di partita, per carità, contro il Pisa, sempre nei azzurri sono, ma contro il Pisa, con quel crescendo, è diciamo un leitmotiv che puoi fare anche a squadre invertite. Perché anche a squadre invertite magari la Juventus avrebbe avuto un finale, un rush comunque costante con tutta la partita, e il Milan avrebbe avuto anche col Pisa un attimo di sofferenza. Sto estremizzando per far capire che comunque nel rispetto di quello che sta facendo il Milan, perché ribadisco, la complessità dell'organizzazione del Milan sta in qualche modo riscattando, ribaltando delle stagioni deludenti, perché questo secondo posto con 60 punti, con una proiezione che porta 82-83 punti, è un autentico capolavoro da parte della dirigenza in assoluto, perché Allegri è stato scelto dalla dirigenza. Per Spalletti, ecco, sappiamo benissimo che si sta vicini a questo rinnovo, si sta in qualche modo creando il percorso per arrivare a 2 anni di contratto con tutto quello che ne consegue anche sul mercato. Io credo che questo sia un percorso virtuoso, non c'è più alcun dubbio che anche se nella stessa partita ci sono stati, come dire, sono state le cose da mettere a punto, la Juventus è potuta sembrare nel primo tempo incapace di far male, ma non che non avesse il controllo del gioco. La Juventus ha sempre avuto il controllo del gioco anche nel primo tempo. Poi che cosa è successo? Che noi siamo accorti finalmente, definitivamente, che uno degli acquisti di Common League è David, è una farfallina in mezzo al campo, basta un po' di vento che viene soffiato via, cioè non ha una consistenza da centravanti, non ha quella consistenza. E non solo nella fisicità ma anche nel dribbling, Boga ce l'ha, Boga deve stare a sinistra, benissimo, Yıldız al centro magari non ha quei riferimenti da cui partire e che lui lo rendono più sicuro, però avere dei piedi buoni dal limite dell'area o poco prima o verso il centrocampo che comunque si proietta verso il limite dell'area è una garanzia di qualità, lo si è visto. Yıldız è stato un giocatore che è stato pericolosissimo, non solo ha segnato un gran gol, ma è stato pericolosissimo sempre, non è più un pugno nel fianco, ma un pugno al centro, dritto, sulla spina dorsale degli avversari.
Rientra nel momento giusto Dusan Vlahovic o non ti aspetti grande spazio per lui, perché bisogna vedere in che condizioni torna e soprattutto ti aspetti che con Vlahovic o meno nelle prossime partite Spalletti possa partire con David Openda in panchina, che certificherebbero il mercato fasullo sbagliato da parte della società di Como lì?
Guarda, rispetto a Openda e David Vlahovic, cioè noi stiamo guardando a ritorno di Vlahovic come una liberazione.
E tu sai che io non avevo una grandissima stima,
ma nessuno di noi ce l'ha una però, grandissima stima, però
è oro nel confronto.
Aspettare Vlahovic come se fosse il messia vuol dire che ma che cosa è successo? Ma perché in quel ruolo, tu dici, in quel ruolo con l'organizzazione di Spalletti può mancare veramente poco, cioè non gli dai in una squadra organizzata da Spalletti quella responsabilità enorme di trascinare l'attacco, cosa inconcepibile che per un Vlahovic vecchia maniera, ma un Vlahovic che si inserisce come tassello di un puzzle organizzato attorno a lui probabilmente può fare una differenza, perché poi a quel punto una certa fisicità ce l'ha, una capacità di essere pungente in area ce l'ha, quindi messo là sicuramente può far meglio, sicuramente non può far peggio di Davide Openda, questo è sicuro.
Eh già. Allora, ci sono anche già delle altre note vocali, possiamo cominciare a sentircele, poi ci spostiamo sulla Roma, sul Como e sulla zona retrocessione. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore Marco Moretta. Una considerazione al volo. Questione riscatto Openda e diritti di accesso alla Champions da parte della Juventus, la cifra è quasi uguale, quindi non so quale conviene meglio fare. Ovviamente andare in Champions è importante. Doppio problema poi questione come lì, che ha fatto un errore in fase di acquisto dello stesso giocatore e anche di David. Secondo errore, che è ancora più grave, è quello di non aver trovato un giocatore d'attacco nel mercato di Paragione. Un suo giudizio, grazie.
Direttore.
Allora, guarda, io ti dico una cosa. Noi abbiamo avuto modo di criticare anche la difesa della Juve e adesso tutti i nodi stanno venendo al pettine, perché una volta che tu crei l'organizzazione giusta trovi anche i limiti dei giocatori. Oppure trovi le qualità. Per esempio, Kelly ha delle qualità. Io pensavo che Kelly... ve le ricordate le critiche furiose, furibonde, sì, che c'erano state anche contro Kelly? Però Kelly, una volta messo a fianco a Bremer, è un giocatore ordinato. I limiti, lasciamo stare la fisicità, non la fisicità nel senso che sta male, non sta male, non sta bene, di Gatti stanno venendo, cioè è un giocatore alto, grosso, ma non salta. È un giocatore che ha una certa fisicità, ma non anticipa mai l'avversario, quindi nella fase difensiva non può essere mai un titolare di questa Juve, quindi a poco alla volta i tasselli stanno andando al proprio posto. Io in Openda Cioè Open Up può avere nella velocità una certa qualità, ma non la esprime mai, e poi anche quel tipo di velocità viene comunque pareggiata da qualsiasi difensore avversario, quindi non è che fa la differenza. David proprio non ha la struttura, le physique du rôle, non ha la capacità, si può fare l'1-2 in determinate condizioni, altrimenti è sempre anticipato, è sempre ostacolato dall'avversario, non salta mai lui l'avversario, quindi io sono due acquisti che non riconfermerei assolutamente. Cioè, né David né Open Da.
Detto mi questo, butterei... direttore, per non avere l'obbligo di riscattare Open Da, non è che devi stare fuori dalla Champions League, la Juventus dovrebbe arrivare undicesima, quindi a riscattarlo riscatta, e credo che la Juventus preferisca riscattarlo piuttosto che finire undicesima.
Ma non può essere mai una questione economica,
no,
dai.
No. È stato un acquisto sbagliato, il riscatto lo avrai, devi soltanto vedere un po' come farlo andare per altri lead in prestito eventualmente.
Certo. Ma comunque ecco, guarda, è magnifica questa situazione, che mentre prima dovevi cercare l'attaccante, il centrocampista, il difensore, guarda tutte le cose come stanno andando al loro posto, ed è magnifico, perché un allenatore, una volta che mette ordine anche nella società, nella strategia della società. Il quadro difensivo ha bisogno di un apporto ancora, sì, ma è limitato. Il centrocampo, sì, ma è limitato, per ampliare e dare più consistenza alla rosa. L'acquisto di Boga è stato un acquisto interessante, molto interessante. La posizione di Ildiz, ma insomma la squadra è bella formata. Hai due, secondo me, esigenze fortissime per il prossimo mercato: il portiere e l'attaccante. Non sono scelte da poco,
no.
Ma sono due, ecco, rispetto a tutto quello che ho detto, magari un difensore e un centrocampista, ma le due fondamentali devono essere un buon centravanti e un buon portiere.
Anche perché l'allenatore, l'hai trovata, non è roba da poco, e quindi te la devi tenere ampiamente stretto. Direttore, tra poco parliamo di Roma, ma ci sentiamo quest'altra nota vocale. Chiedo a Giorgio Solani di farla partire.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore. Michele da Donato del Garda.
Ciao Michele.
Allora, premetto che io Allegri fino all'arrivo al Milan non lo digerivo per vari motivi. Però devo ammettere che la sua mano c'è, e vi spiego come mai, secondo me. Allora, si è sempre scusato il Napoli per gli infortuni, l'Inter anche ieri per gli infortuni. Però il Milan è dall'inizio dell'anno che gioca senza punte. Anche ieri ha fatto miracoli Allegri, secondo me. Buona giornata.
Direttore, che ne pensi del messaggio del nostro amico? Come senti di rispondere?
Allora, io, perché sennò sembra che sono un anti-Allegri. No, Nkunku l'ha avuto. Jimenez, diciamo, sono stati dei problemi anche caratteriali di rapporti nello spogliatoio. Leao c'è, Pulisic c'è.
Fulkrug.
Fulkrug è arrivato, c'è. Un allenatore, guardate la Juventus prima che arrivasse Spalletti, erano tutti da buttare via. Allora noi oggi possiamo dire tranquillamente: Fulkrug non è granché, Nkunku non è granché, Leao non lo puoi schierare centravanti, è uno che sta a sinistra e poi si accentra. Però ragazzi, ma a un certo punto mettiamoci d'accordo: se noi dobbiamo in via preventiva fornire a un allenatore i migliori giocatori in un determinato ruolo e poi dire vabbè, ma sta facendo miracoli perché non ha i giocatori a disposizione, allora che avrebbe dovuto dire Spalletti prima di cominciare l'avventura con la Juve? E lo abbiamo detto tutti, ma a chi glielo fa fare Spalletti di entrare in un ginepraio come quello della Juventus? Però Spalletti ha rimesso a posto le cose, ha rimesso uno per uno i giocatori al loro posto, e anche quelli che sembravano giocatori scarsi sono migliorati. Ma io lo dico adesso per giocatori che prima davano la frenesia e il batticuore ai tifosi, e lo dico per due in particolare perché io li ho criticati sempre, ma li sto vedendo più ordinati, e sono Cambiasso e Thuram. Sono due giocatori che, abbracciandosi a Spalletti, seguendo Spalletti, moderando anche un po', non tanto Thuram, ma soprattutto Cambiasso, degli atteggiamenti un po' naif caratterialmente, si stanno assolutamente affermando nella Juventus. Ma il calcio è evoluzione, visione, non avere preconcetti. Io non ho un preconcetto per Allegri, assolutamente, e riconosco che sta facendo un piccolo grande capolavoro. Però ecco, mi permetto di dire che se tu non avessi avuto un Modric in quel modo, lui si poggia molto sui grandi campioni, come per Di Maria alla Juventus, adesso su Modric al Milan. Guardate che Modric fa pure le pulizie nello spogliatoio. Modric è uno dei giocatori più grandi talento al mondo, ma è schierato come mediano difensivo. e sta facendo un capolavoro, perché senza Modric, soprattutto per la difesa del Milan, sarebbero dolori. Ecco, però a me fa male il cuore vedere Modric schierato in quel ruolo, perché tutta l'energia, la generosità di un fuoriclasse assoluto nella storia del calcio non può essere spesa soltanto per la fase difensiva. E io vorrei vedere Modric a volte un po' più vicino all'area avversaria che alla propria area. Ecco, ribadisco, ci sono queste piccole incongruenze che io trovo, che mi lasciano dire che non è vero che non gli è stato fatto un buon mercato, perché senza un buon mercato non avrebbe riscattato l'ottavo posto dell'anno scorso e non si sarebbe trovato in questa situazione, e che molte occasioni sono andate sciupate. Guardate le partite con il Pisa, con la Cremonese, il doppio confronto, ce ne sono state di occasioni sprecate dal Milan, perché quel modo di giocare, secondo me, non porta dei risultati. E poi la vogliamo dire fino in fondo, a questo punto bisogna essere molto chiari, sono 5 anni, ha portato una coppetta Italia alla Juventus, benissimo, ma ormai siamo quasi entrati nel 5º anno in cui Spalletti, diciamo, non ha vinto, Spalletti, Allegri non ha vinto, Spalletti ha vinto, Conte ha vinto, cioè nell'attualità, perché gli allenatori vanno giudicati nell'attualità. Se uno dice il valore di Allegri nella storia della Juventus e del calcio italiano, altissimo, chapeau, ma non stiamo in un museo, non stiamo ragionando, stiamo ragionando dell'attualità. Nell'attualità Allegri, che si basa tutto sul risultato, i risultati pochi, pochissimi negli ultimi anni. Quindi anche Allegri in qualche modo deve dare un po' di lucidità, spolveratina alla propria immagine, perché sono anni che non c'entra un risultato importante.
Direttore, invece ci chiedono, allora dicono buongiorno, lo dice Mauro, quindi lo salutiamo, buongiorno. Come mai non accennate al torto enorme subito dall'Inter, nello specifico il mani al 94esimo, mentre sulla munizione di Bastoni avete fatto ore di trasmissione, se non settimane? Allora rispondo un attimo prima io, direttore, perché poi siamo chiamati in causa. Prima di tutto, mettere sullo stesso piano questi due episodi mi sembra già questo un errore quantomeno macroscopico. Quindi non si paragona una simulazione...
Anche un po' in malafede.
Esattamente, vabbè, da tifo. Non si può paragonare una simulazione che ha rovinato una partita e che ieri può tornare ancora più utile, perché magari se l'Inter non batteva l'Inter, e probabilmente in 11 contro 11 o forse se l'Inter fosse stata in 10 contro 11 Juventus non finiva con la vittoria dell'Inter, e ieri magari la partita del Milan era ancora più decisiva, quindi non si possono paragonare, soprattutto per l'esultanza, non tanto per la simulazione, che tanto oramai le vediamo ovunque, ma non è paragonabile. Io poi dall'altra parte, sinceramente, direttore, se si dà quel mani a Ricci, io personalmente mi arrabbio, perché che cosa se li devono tagliare le braccia questi giocatori? Mi è sembrato un gesto proprio come dire adesso porto indietro il braccio, e quindi si allarga leggermente, poi il pallone l'aveva già toccato, però non mi sembra un fallo da rigore, o perlomeno errore macroscopico. Tu come la vedi?
Io la vedo da napoletano come a te, e credo nel karma e nella scaramanzia. Credo che finalmente l'Inter ha subito un torto, o perlomeno può recriminare per un torto, perché ci sono stati anche abbastanza vantaggi nell'arco del campionato, e dico che la partita più clamorosa, il torto più clamoroso l'ha subito la Juventus contro l'Inter, per l'episodio Bastoni, per una partita che è cambiata, che ha dato una vittoria all'Inter, che probabilmente poteva essere una vittoria alla Juventus, perché in quel caso non andava espulso Bastoni, non andava espulso Calulu, ma andava espulso Bastoni. Ecco, detto questo, diciamo, questa, se fossi in un tifoso dell'Inter, ma io mi prenderei questo torto senza recriminare molto, in modo da dire, guardate, anche noi a fine anno possiamo recriminare per un torto subito. Va benissimo, quello è un rigorino, per me è un rigorino, insomma sono quelli che si possono fischiare, non si possono fischiare. Ricordo soltanto che a Bremer hanno fischiato un rigore ancora più ridicolo di quello, però l'hanno fischiato. Bremer ha sfiorato con le dita della mano in un movimento congruo della corsa e gli hanno fischiato rigore. E io ribadisco solo una cosa, che voglio arbitri di personalità in campo, perché il VAR non me la potrà mai risolvere una situazione. Doveri era impallato sicuramente, però io vorrei che l'arbitro va al VAR, rivede la situazione e dice, anche se era impallato, questo è un rigorino e non lo do, perché si vede che il movimento di Ricci è congruo con la corsa, quindi non diciamo sciocchezze. E inoltre dico una cosa in più che non è stata detta nelle moviole. La lateralità, e quello la poteva vedere l'arbitro, mette il braccio in condizione di non allargare la figura del corpo, perché quando il pallone lo tocca, lui è in posizione laterale e il corpo, cioè il braccio, è assolutamente nella, diciamo, nella disponibilità del corpo, per cui non è che allarga la figura in quel momento, perché noi vediamo il braccio che va verso destra, oppure alcuni dicono rientra verso il corpo, ma è sul lato destro, il pallone gli arriva da destra, e quel movimento, se c'è stato o non c'è stato, comunque non allarga la figura. Non è che viene proiettato in avanti o clamorosamente indietro, esatto. No.
Se non c'era il braccio prendeva il fianco, per fare un esempio.
Esatto, diciamo. Esattamente, se non c'era il braccio prendeva il fianco, quindi questo è un altro aspetto che va considerato. Però ribadisco, nel calcio esiste tutto, perché si possono fare anche le macumbe, lo abbiamo visto in Coppa d'Africa, lo vediamo anche in altre situazioni. Sì. Per cui io dico, a volte pensare al karma, sarà una sciocchezza anche questa, ma un torto che subisce una grande squadra come l'Inter, lanciata perché sicuramente, secondo me, vincerà lo scudetto, ma un torto su cui recriminare, secondo me, fa bene a tutti.
Roma, direttore, perché comunque sia, è una squadra che aveva il destino tra le mani soltanto una settimana fa, poco prima di una settimana fa, quando doveva affrontare la Juventus, era in vantaggio per 3-1, poteva mantenere, contenere con una buona, diciamo, fase difensiva, e sarebbe portata a più 7, avrebbe vissuto tutto con più calma. Invece poi si perde Boga, si perde Gatti, si trova la Juventus sempre lì, e poi incappa in questa sconfitta contro il Genoa, che secondo me è anche abbastanza meritata per quello che si è visto in campo. Che cosa succede a questo punto alla Roma, secondo te? Un calo di condizione, un calo di concentrazione, la paura di vedersi perdere questo posto e quindi magari la pressione alle spalle che sta facendo anche un po' il suo corso? Come hai visto la Roma?
Ma guarda, devo dirti la verità, poi ci sono momenti del campionato in cui le svolte diventano anche, non dico sentenze, ma diventano dei pareri un po' più pregnanti, più pressanti. Se la Roma dovesse uscire dalla Champions, sarebbe la solita Roma, sarebbe la Roma degli anni precedenti, come risultati, come piazzamenti. Non è la solita Roma sotto il profilo del gioco, e sicuramente sono visti, però fra le prime 7 in classifica la Roma è quella che ha 9 sconfitte, ed è quella che ha più sconfitte di tutti. Consideriamo il Milan diciamo la miglior performance perché ha solo 2 sconfitte, le altre viaggiano tra 5-6 al massimo tra le prime 7, quindi è la peggiore con 9 sconfitte. Sono troppe sconfitte, e su questo bisogna porre rimedio, bisogna fare un'analisi senza buttare a mare nulla, nel senso che il lavoro di Gasperini è producente, ma ecco, rispetto al grande entusiasmo di inizio stagione per Gasperini, per una Roma cambiata e per la conquista di un posto in Champions, ecco, non vorrei poi, come succede spesso nel calcio, anche qui non vorrei rivedere certi film in cui, diciamo, da quell'entusiasmo, se la Roma non dovesse andare in Champions, e probabilmente non andrà in Champions, si buttasse tutto a mare. Non è
Sì, hai fatto già, diciamo, più una tua previsione. Mi lancio in questa previsione. Secondo te chi va in Champions?
Mi lancio in questa previsione. Vai. Perché sinceramente vedo una Roma in fase discendente. Il Como è sempre lì, ma il Como, diciamo, non ha pressioni. Entra o non entra in Champions, non è, come dire, non viene vissuto come una, è come l'Atalanta, no? Non viene vissuto come una cosa pazzesca. Se lo fa bene, forse può essere anche un vantaggio. Mm. Ma la Juve è in una fase di crescita, per cui quegli alti e bassi, quella discontinuità che continuerà ad esserci, sarà sempre meno clamorosa come lo è stata per le sconfitte col Galatasaray, per delle sconfitte come con l'Atalanta, per altre sconfitte che hanno bruciato proprio sul corpo della Juventus. Secondo me ci saranno meno questi episodi così clamorosi, è una continuità di crescita della Juve.
Può essere decisivo il prossimo turno di campionato un pareggio tra, certo, Como e Roma, la vittoria della Juventus a Udine.
E tu guarda come arriva la Roma, che arriva sicuramente rabbiosa, nervosa, e come ci arriva il Como, che gioca in casa, quindi sappiamo che il Como in casa è anche un'altra squadra, che ha la leggerezza che gli dà Fabregas e tutto l'ambiente. Beh, insomma, mi sembra una partita molto, ma molto difficile per la Roma. Detto questo, noi siamo abituati ad essere smentiti sempre dal calcio. Se la Roma dovesse invece ribaltare la situazione e vincere a Como, beh, si metterebbe ampiamente in corsa. Però, ribadisco, sono 3 avversari raccolti in un punto di differenza, e diciamo, fra le 3 io metto la Roma come ultima, cioè metto la Juventus, il Como e la Roma, sinceramente.
Juventus, Como e Roma, e anche perché poi la Roma poi si potrebbe giocare la carta Europa League per centrare lo stesso la Champions, quindi lì poi è una strada complicata, ma neanche impossibile, no? Quindi quello sarebbe poi il non plus ultra per tutti quanti.
Un miglioramento rispetto ad altre stagioni,
certo,
sicuramente.
Certo, assolutamente.
Quindi va bene.
Direttore, grazie come sempre, direttore De Paola.
Grazie.
Ciao,
a voi.
Direttor.
Saluto a tutti.
Noi invece ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, sta per cominciare il Rotocalcio, andiamo nella redazione di Tutto Mercato Web, continuate con le vostre domande / riflessioni su quest'ultima giornata di campionato, poi alle 12.05 come sempre Napoli Carlo, 12.35 andiamo da Lorenzo Beccarisi perché il turno di campionato non si chiude oggi, cioè non si è chiuso ieri, ma si chiude oggi la vittoria, cioè con la sfida che ci sarà tra Lazio e Sassuolo, già mi sono lanciato in una previsione, vediamo se la azzecco. E poi ci sarà appunto Lorenzo Beccarisi che ce lo racconterà, e con Alain Valnegri torniamo anche un po' a raccontare questa lotta a salvezza che diventa intrigante esattamente come quella per accedere in Champions League. A tra poco.